Stai ascoltando il podcast di GuidaPsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast.
Buonasera, ciao,
mi vedi?
Aspetta. La vedo?
Ok, mi vedi?
La vedo un po' scura, un po' buio.
Okay. Meglio?
Meglio, sì.
Ok.
Meglio.
Buonasera.
Buonasera, faccio di nuovo un'introduzione.
Sì.
Siamo qua per parlare con il dottor Alessio Morgan di attacchi di panico e fobie. Quindi cosa sono, come gestirli e alla fine come mantenere questa gestione a lungo termine. Abbiamo il link al profilo nei commenti, è fissato per andare a vedere il profilo del dottore. Ebbene, possiamo iniziare, se lei è pronto.
Sì, sì. Ci sono. Sto aggiustando la luce che è un po' buio qui.
Sì, con tutta la calma siamo qua.
Eccoci.
Allora, io direi di partire dicendo quali sono i sintomi di un attacco di panico e come si collegano alle fobie, per creare un'introduzione.
Allora, sì, diciamo che gli attacchi di panico sono degli eventi, sono di breve durata, possono durare da pochi secondi a un massimo di qualche minuto, però hanno un'escalation molto molto rapida. E prendono, diciamo, chi li prova sono cose devastanti, quindi non sono semplicemente attacchi d'ansia, come molto spesso viene detto, e hanno delle sintomatologie molto chiare, sia da un punto di vista a livello fisico e a livello cognitivo. A livello fisico troviamo quelle classiche, palpitazioni, tachicardia, tremori, vertigini, nausea, fiato corto, e a livello cognitivo abbiamo, io li chiamo sintomatologia comunque sia, e hanno una sintomatologia molto chiara che sono paura di morire, paura di perdere il controllo, paura di impazzire. Ci sono una di queste tre, che sono, diciamo, le discriminanti sugli attacchi di panico. Quindi se non ci sono paura di morire, paura di perdere il controllo, paura di impazzire, difficilmente siamo di fronte a un attacco di panico. Quindi diciamo che sono molto molto chiari. E perché si collegano alle fobie? Si collegano alle fobie perché nella maggioranza dei casi, nella stramaggioranza dei casi, perché siamo sopra il 95%, persone che hanno un attacco di panico perché sono di fronte a un disturbo fobico. Cioè, cosa vuol dire questo? Che può essere paura di volare, paura di uscire, paura di stare da soli, ansia sociale e paura di qualunque cosa ci può essere. Infatti, se noi vediamo le persone che hanno attacchi di panico, spesso sono persone che non escono di casa o si fanno accompagnare, diciamo, sono sempre legati a un disturbo fobico. Quindi noi soffre attacchi di panico quando, cioè, così mi vengono. No, se uno va a indagare scopre sempre che vengono sempre in relazione a qualcosa. Difficilmente, più raramente, trovi persone che hanno attacchi di panico quando sono a casa a letto, per esempio. Li trovi sempre quando devono andare a fare qualcosa. Quindi devo andare a fare la spesa, devo andare al supermercato, devo andare a fare un viaggio, un'interrogazione, qualunque cosa. Quindi ecco qui la correlazione tra panico e fobie. Ok. Quindi diciamo che si allacciano così le cose, quindi sono profondamente interconnesse.
Ok, possiamo distinguere quindi l'attacco di panico, come ha detto, quindi, che è caratterizzato dalla paura di morire, da l'ansia, un disturbo d'ansia, mm-hmm. e quindi cominciamo a capire, diciamo, un'ansia tra virgolette normale da un'ansia che è legata agli attacchi di panico, alle fobie.
Ah, diciamo che l'ansia è un qualcosa di normale, cioè tutti quanti possono avere degli attacchi d'ansia, tutti quanti possono essere ansiosi per qualcosa, è un qualcosa di normalissimo questo. Quindi diciamo che c'è sempre uno stressor che ci attiva. La differenza qual è? L'ansia, dobbiamo immaginarsi come se fosse un continuum da un'ansia funzionale, ok, e poi diventa patologica. Quindi quando poi si supera a un certo punto diventa patologica, quindi poi si può andare incontro a attacchi di panico. E l'ansia funzionale o l'ansia normale sono i sintomi classici tipo tachicardia, sono diciamo simili agli attacchi di panico come sintomatologia, però sono nettamente inferiori, quindi parliamo come un attacco d'ansia ha una percentuale di gravità 10%, ok, quindi esempio vertigini 10% e un attacco di panico del 1000%, okay. Quindi si parla semplicemente di intensità. E l'unica cosa differente è che l'attacco d'ansia non ha depersonalizzazione, okay. Non ha derealizzazione, quindi la differenza principale tra panico e ansia è proprio questo, cioè chi ha il panico ha depersonalizzazione, che prima non ho detto, quindi è proprio come se si vedesse al di fuori, quindi perdita di contatto totalmente con l'essere, okay. Derealizzazione, quindi realtà confusa, e quindi questi sono due elementi fondamentali quando c'è un attacco di panico. Chi ha un attacco d'ansia non ce l'ha, può avere un po' di vertigini, ma diciamo che non si arriva mai a questo. E diciamo che l'ansia non sempre è patologica, quello spesso si dice, spesso mi sento dire, dottore mi levi l'ansia, ma l'ansia non si può levare. Mm-hmm. Cioè nel senso ci può stare sempre i momenti in cui si attiva, che poi ci aiuta di fronte a una prestazione, di fronte a un esame, di fronte a qualcosa. Cioè, l'ansia è funzionale, quindi quando viene detto eliminiamo l'ansia, non è una cosa possibile. Ok, quindi diciamo che si parla principalmente di intensità, l'ansia ha un certo tipo di livello e il panico un altro, più quei sintomi che ho detto, quindi depersonalizzazione, derealizzazione, paura di morire, perdere il controllo e impazzire. Lì è che okay. si parla di panico, quindi è qui la discriminante, diciamo, su questa linea qui.
E nel momento dell'attacco di panico, secondo lei, per prevenirlo o poterlo curare, è importante capirne la causa o come...
Allora, qui c'è un dibattito molto lungo, quindi adesso probabilmente molti colleghi mi diranno qualcosa, però diciamo che c'è un dibattito da tanto tanto tempo. Il fatto è questo: allora, molte persone vanno in terapia, magari terapie lunghe, terapie tradizionali, classiche, diciamo, dove si va a cercare sempre la causa di questo panico. Quindi vanno sempre a indagare il rapporto con mamma, con papà, un trauma passato che... Ti dico la verità, Alice, non ci stanno la maggior parte dei casi traumi passati.
Okay.
Quelli che noi chiamiamo sono famosi match cognitivi. Faccio un esempio. Sono in autostrada, sto guidando, ho un sintomo specifico, mm-hmm. cerco di tenere il controllo, poi perdo il controllo, perché il panico è troppo forte per tenere il controllo. Come tenere una diga con le mani, come un fiume in piena con le mani, non si può tenere. E da quel momento faccio un match tra il sintomo e il posto dove mi trovo. Okay. Da quel momento in poi io avrò la paura della paura che mi possa ritornare in ogni momento.
Okay.
Quindi ogni qualvolta okay. devo andare in quel posto avrò la paura che mi possa tornare.
Okay.
Quindi diciamo che nella stramaggioranza dei casi il panico viene così, esattamente così. Cioè sto in un posto, sto in aereo, tanti assistenti di volo ho visto, tanti piloti ho visto, che di punto in bianco non volavano più, ma non è perché hanno avuto un trauma, non è che hanno avuto un incidente aereo. Mm. Di punto in bianco la mente si blocca, ok? E più per questo, più per un match cognitivo, un sintomo in quel posto, e poi dopo io lo collego e non lo prendo più.
Quindi è come un'associazione a un malessere che si sente negativo in una determinata situazione.
Sì, basta un sintomo, ho un giramento di testa, sto in macchina, sto in aereo, ho un giramento di testa? Mm-hmm. Perfetto, in quel punto io lo collego a quello. E poi la paura della paura di controllare, la paura della paura che mi possa esplodere, che cosa succede? Che lo alimenta ancora di più. Ritornando al fattore delle cause, cioè quindi scoprire la causa. Pazienti che vengono in terapia e dicono ho fatto una terapia lunga, ho capito il perché sto così, però nonostante io abbia capito perché sto così, continuo a stare male.
Mm-hmm.
Certo. Perché non è che se capisco oggi mi passa. Prendiamo l'esempio di un esempio che faccio sempre. Un ragazzo va in terapia perché non vola più.
Okay.
Lui riesce a volare e scopre che da piccolo, dopo anni di terapia, scopre che da piccolo la madre lo legava al sedile e lui stava male, lui urlava. Lui non è che se scopre questo lui oggi vola, lui non vola ugualmente, anzi probabilmente avrà ancora più paura. Come diceva Paul Vaslavic, che è uno dei più grandi esponenti della psicologia mondiale, che ora non c'è più, che lui è uno psicanalista, quindi è uno junghiano, diceva il guardarsi dentro rende ciechi. Okay. Parla proprio, c'è questo libro che si chiama Inside My True Blindness, che dice proprio l'inside sarebbe quello che io capisco, che io apprendo in terapia, mi può portare a essere cieco. Quindi la dice lunga questa. E quindi muoverci, e ti dico, nella realtà mi occupo principalmente, anzi se non esclusivamente, di attacchi di panico e disturbi fobici, ti dico che nella maggioranza dei casi, circa, parliamo veramente del 98%, non ci sono eventi traumatici.
Ok. Quindi per lei sarebbe più utile andare a lavorare sul momento, quindi quando scatta
non l'attacco? Non è tanto lavorare sul momento, intanto si lavora sul sistema percettivo, noi lavoriamo in ottica di sistema percettivo. Quindi bisogna andare a cambiare quel tipo di realtà, okay, quella percezione su quella realtà, quindi si va a modificare, diciamo, una visione, una percezione principalmente, attraverso strategie logiche, perché tanto comunicando con la mente in maniera logica non otteniamo niente, il panico è irrazionale. Mm-hmm. Se diciamo a un panicante, calmo, calmo, respira, che ora ti passa, fa abbastanza ridere. È come dire a una persona che sta morendo, respira, che ora ti passa.
Ok.
A volte ne sento di tutti i colori, diciamo.
E secondo lei come è possibile superare una fobia come ad esempio quella di volare o di uscire in luoghi affollati?
Allora, diciamo che non sto qui per fare pubblicità, però sto qui per far capire alle persone che c'è sempre una soluzione. C'è sempre una soluzione a tutto e spesso non bisogna restare incatenati a una terapia perché magari, ok, prima o poi sbloccherò. Diciamo che la psicoterapia breve strategica è la gold standard per quanto riguarda i disturbi fobici e gli attacchi di panico.
Okay.
È una terapia che lavora sul problema in sé, quindi non si va a scavare sul perché o per il come mamma e papà da piccolo mi menavano. Ok? Quindi in realtà ci cambia poco. Perché non lavoriamo su quello? Perché qualunque esso sia il problema, con i nostri, è normale che, è chiaro che se noi siamo ansiosi e probabilmente abbiamo avuto un genitore ansioso, padre violento può fare un figlio violento o viceversa. Però non è che cercare i colpevoli ci aiuta a trovare la soluzione, come diceva il mio maestro. Non che non bisogna dargli una colpa, ma non è che muoverci lì ci aiuta, perché ormai quello è andato, non possiamo farci niente. Bisogna invece cambiare il sistema percettivo reattivo. Non si può lavorare su un qualcosa che è passato, si può lavorare sulla percezione che c'è di oggi.
Okay.
E continuo a dire, la mente è illogica, quindi come quando abbiamo l'ansia. Più cerchiamo di calmarci, più quella sale. O come se c'è un pensiero intrusivo, più lo scacciamo, più quello entra. Quindi muoversi in un tipo di terapia dove si va a cercare di far capire alla persona qual è il problema, in realtà non lo porta da nessuna parte.
Ok.
Stiamo parlando di irrazionalità, credo, cioè il panico è atavico, viene dal paraencefalo. Quindi utilizzare un ragionamento logico su una paura, come i famosi corsi di volare, perché falliscono sempre? Perché cercano sempre di far capire che l'aereo è il mezzo più sicuro del mondo. Ma anche se lo capiscono che è il mezzo più sicuro del mondo, continuano ad avere paura, continuano a non prenderlo.
Mm-hmm.
Capito? Quindi diciamo che una buona alternativa agli attacchi di panico è la psicoterapia breve strategica, perché si lavora sul problema in tempi brevi e si sblocca sopra il 95% delle situazioni. Cioè è molto molto raro che non si sblocca, è molto raro.
Ok. Ma questa terapia breve strategica come funziona?
Allora, si struttura in questo modo qua. Diciamo che noi lavoriamo con manovre paradossali, quindi non si lavora con la logicità, come vi ho appena detto. Non diciamo al paziente respira, ora passa. O se prendiamo un ipocondriaco, noi gli diciamo tranquillo, non è nulla, perché tanto anche se gli dici questo continua a avere paura lui. Come pazienti ipocondriaci che si fanno 1000 esami e il giorno dopo ricominciano che forse ho qualcos'altro.
Sì.
Forse un qualcosa che non mi hanno trovato. Quindi lavorare esattamente con la logicità non ci porta assolutamente a niente. La terapia strategica lavora con il paradosso, quindi attraverso manovre paradossali, che sono dei protocolli strategici, quindi protocolli scientifici, che si lavora, diciamo, gli appuntamenti sono una volta ogni 14 giorni,
okay.
Sono due appuntamenti al mese, dove entro il quale in questi due in questi 14 giorni ogni seduta, vengono dati proprio delle manovre specifiche calzate ad hoc sul paziente che portano poi a sbloccare il problema. Sono terapie brevi, quindi non sono terapie infinite, sono terapie che durano qualche mese, diciamo la media intorno ai 6 mesi, okay, croce. Okay. Con 2 appuntamenti al mese, e poi man mano che il problema si sblocca arriviamo poi a mettere appuntamenti di ogni 3 settimane, ogni 4, ogni 5, si va a scalare, diciamo. Sì. Quindi nasce come psicoterapia breve, infatti proprio l'approccio è psicoterapia breve strategica. Ok,
Ok, e parlando di strategie, quali sono le strategie però sconsigliate per aiutare a risolvere un attacco di panico sia da parte di chi lo sta soffrendo o da una persona esterna che sta vedendo questa persona soffrirlo?
Allora, diciamo che queste noi le chiamiamo tentate soluzioni, quindi le famose strategie di coping che poi dopo, nella maggioranza dei casi sono disfunzionali. Okay. Cosa sono le tentate soluzioni o coping? Chiamiamo come vogliamo, è uguale. Sono tutte quelle cose che il paziente, cioè la persona stessa o i familiari intorno provano a mettere in atto per cercare di risolvere il problema, ok? Nella maggioranza dei casi sono sempre le stesse le cose, ossia probabilmente parlare con queste persone, o prendi un panicante, gli chiederai se parla mai di questo problema e scoprirai che ne parla tutto il giorno. Il parlarne in realtà si dice che la psicologia classica insegna che parlare dei problemi faccia bene, in realtà non è proprio così. Okay. Perché quando io parlo del problema, cosa sto facendo? Io lo sto ampliando, lo sto contestualizzando. Okay. Se ne parlo vuol dire che esiste, quindi lo mando, cioè lo amplio ancora di più. Questo. Poi cosa fanno? Molto spesso cercano su internet soluzioni. E lì torniamo al famoso, quello che ti ho detto prima, che anche se cerchiamo di capire la soluzione, poi non riusciamo a metterla in atto. Perché un conto è capire, un conto è sentire. Prima uno deve sentirlo il cambiamento e poi posso capire. Non posso semplicemente leggere il consiglio dell'ok, fai questo e questo, non funziona. E cosa fanno poi la maggior parte dei pazienti? Mettono in atto le strategie di evitamento, quindi cominciano a evitare tutto quello che possono. Quindi prima evitano, per esempio, paura di guidare, evitano l'autostrada, poi evitano la città, poi le strade vicino a casa e poi non escono più. E così, diciamo, si allarga a macchia d'olio, diciamo. E un altro tentativo che mettono in atto, questo parliamo delle persone, questi sono alcuni dei tentativi che mettono in atto, quindi diciamo che l'evitare, mi rendo conto che non riescono a non evitare in questo momento che stanno male, ma si devono ricordare che ogni qualvolta che eviteranno saranno sempre peggio.
Okay.
Questo non vuol dire fai le cose e buttarti senza paracadute, perché in quel caso sarebbe ancora peggio. Okay, quindi quando dicono hai paura di qualcosa, falla. Ok, ma come? Se quella persona non ha gli strumenti per affrontare quella paura, vorrebbe dire prendere e buttarsi da un aereo senza paracadute. Quindi è anche presuntuoso a volte dire queste cose ai pazienti, dire ok, falla lo stesso, non si può, okay. È ancora peggio. E invece le tentate soluzioni che mettono in atto, diciamo, le persone che gli stanno intorno è proprio questo, è starci, il famoso starci continuamente. Prendere una persona panicante, una persona che ha fobia sociale o agorofobia, che continuamente magari viene accompagnata a fare le compere, andare al centro commerciale, quindi diciamo come se fosse, diciamo, una stampella, in realtà non aiuta perché lo conferma ancora di più nel problema dove sta, cioè lo lascia ancora di più dove si trova, cioè gli crea ancora di più un problema. È chiaro che uno le cose le fa perché vuole bene a quella persona e tutto quanto, ma il problema è che le peggiori conseguenze le otteniamo dalle migliori intenzioni. Quindi muoversi in questo modo qui non aiuta. Persone che ho visto che non escono di casa e costringono i genitori a non uscire di casa perché non vogliono stare da soli, ma questo non aiuta, peggiora il problema.
Sì.
Diciamo, da fuori, per non addetti ai lavori, è un problema che questo a volte penso si risolve da solo, invece si peggiorerà sempre, non migliorerà mai, peggiorerà sempre, 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 cioè non migliora se non si interviene in maniera specifica e mirata, e i farmaci non sono la soluzione.
Okay.
I farmaci non sono assolutamente la soluzione, ormai si sa. E per quanto riguarda il tentativo, diciamo, che mettono in atto le persone che hanno gli attacchi di panico o disturbi fobici in questo caso, è cercare di calmarsi quando arriva il panico.
Okay.
Ma in realtà più cerco di calmarmi, okay, più in realtà io sto ampliando il panico.
Okay.
Il panico è un qualcosa di atavico, ok? Qualcosa che viene dal paleoencefalo. Quindi devi immaginare come se fosse uno tsunami che parte, ok? Manda il segnala la corteccia è come se fosse un problem solver, ok? Come se fosse una parte che, ok, è successo questo, mi devo attivare per fare questo. Ma ti devi immaginare che la corteccia è come se fosse un pinguino. Quindi prova a immaginarti questo pinguino che si mette di fronte allo tsunami e fa alto l'atto di qui non passi. Ti puoi rendere conto che succede, no? Per questo chi ha un attacco di panico è devastato dopo e se lo porta avanti per giorni. Perché non è l'attacco di panico è terribile, ma il dopo è ancora peggio.
Ok.
Quindi anche il controllare, lo alimento. Cioè in realtà il cercare di calmarmi e respirare spalanca le porte al panico.
Ok.
Capito?
Nel momento in cui una persona sente che sta avvenendo questo attacco di panico, se non può, diciamo, calmarsi e respirare, cosa può fare?
Scusa, non ti ho sentito, andava via la comunicazione, perdonami.
Che nel momento in cui una persona sente che sta arrivando questo attacco di panico, quindi non può calmarsi, perché abbiamo appena detto che, diciamo, è sconsigliato.
Sì, no, cioè il calmarsi non aiuta. Tu dici cosa può fare? Il problema è che ogni persona ha un suo modo di avere il panico. Cioè ogni persona può scappare, ogni persona può mettere in atto il controllo, ogni persona, cioè una persona si può anche frizzare, cioè non si muove più, come le reazioni animali, no? Fight, flight or freezing, cioè, diciamo che dipende. E quindi dare un consiglio su quello che quello da fare, diciamo, è abbastanza come dire dare un consiglio universale a ognuno.
Ok.
Io sono un po' contrario ai consigli da banco, perché diciamo che non serve. Spesso magari mi chiamano i pazienti e mi dicono: dottore, ho questo problema oggi, mi può dare un consiglio? Non posso dare un consiglio così, perché devo capire bene la soluzione. Diciamo che non c'è, quindi sono contrario a tutte le tecniche da banco per gli attacchi di panico, diciamo.
Okay.
Sono totalmente contrario. Ci sono delle manovre strategiche, tipo il diario di bordo, che funziona molto molto bene, è proprio un protocollo per gli attacchi di panico, però poi va, capito, va calzato su ogni paziente, quindi non è che io vorrei tanto dare un consiglio universale, ma purtroppo è complicato, cioè nel senso non ci sta.
È una cosa ad hoc.
Sì, va creato ad hoc, si fa casino. Cioè si fa casino e non funzionerebbe. O non funzionerebbe o farebbe peggio.
Okay.
Perché poi dipende quella persona su che variante è, se è più un ossessivo, più un fobico. Cioè bisogna capire un attimino com'è la situazione. E non tutti sono uguali. Diciamo che gli attacchi di panico si muovono spesso con tante cose in comune. Quello assolutamente sì. Però bisogna capire come funziona su quella persona. Per questo i protocolli non si danno mai così come sono, ma vanno calzati ad hoc sul paziente.
Sì.
Questo è.
Ok. E per concludere, diciamo, il tutto, una volta svolta questa terapia, come posso mantenere a lungo termine il progresso ottenuto per superare questi attacchi di panico o fobie?
Ma diciamo che gli attacchi di panico vengono risolti nel giro di poco tempo. Diciamo che nella terapia strategica ci sono tre fasi, cioè l'apertura, lo sblocco e il consolidamento. Lo sblocco si ottiene veloce, cioè nel giro di poco già ci sono miglioramenti tangibili nel giro veramente di poche sedute. Il consolidamento è la parte più complessa, ossia la parte dove le sedute cominciano a allungarsi, per esempio a 3-4 settimane, e nel durante il paziente deve continuare a fare quelle cose, ovviamente in maniera ridotta, quelle manovre, quei protocolli in maniera ridotta, per consolidare il cambiamento, perché se non si consolida, ci si ricasca come prima. Quindi dopo un anno totale, quindi calcoliamo la terapia dura circa 6 mesi, okay. Più o meno si calcola con una media a volte di 4-5, dipende dalle persone, a volte sono duramente pure di meno, dipende dalle persone. Diciamo che difficilmente noi andiamo oltre le 10 sedute, è molto difficile, è molto raro. E arrivati a questo, poi entriamo nei follow up, che sono a 3, 6 o 12 mesi, e in questo tempo è importante che il paziente continui a fare quelle cose. Ok? Questo poi dopo, arrivati poi all'ultimo follow up dei 6 mesi o 12 mesi, è praticamente quasi impossibile, ci sono ricadute. E se mai ci dovessero riessere, il paziente sa già cosa deve fare da solo, difficilmente ci richiama. È molto difficile.
Offrono comunque gli strumenti per potersi aiutare.
Sì, perché ormai il cambiamento percettivo c'è stato, ok? Quindi ormai il panico poi non fa più paura, perché ormai se io so come affrontarlo, so come mandarlo via esattamente, che poi diventa un processo automatizzato, io non ho più paura, e se non ho paura di un qualcosa, la paura non mi viene. Questa è la base. Quindi quindi si va proprio a cambiare la percezione del panico, si cambia proprio attraverso strategie, manovre e logiche che sbloccano il problema. Questo è. Quindi dopo c'è superato, diciamo, l'anno, di meno, superato i 6 mesi, 7 mesi, difficile, è veramente difficile. Se si presenta in maniera veramente minore, ridicola, che il paziente si sa cosa deve fare, proprio assolutamente. Cioè, nel senso, non possiamo, diciamo sempre questo, no? Non possiamo controllare un mare in tempesta, ma possiamo manovrare le vele.
Ok.
Ok? Sì. Questo è.
Va bene, io la ringrazio moltissimo, è stato veramente molto interessante. Se vuole aggiungere qualcosa, può farlo.
Questo è, se le tue domande ci sono.
Vediamo un attimo, che prima ho visto una domanda interessante da un utente che chiedeva, diciamo, quando lei parlava delle manovre,
sì.
Questo utente chiedeva se queste manovre sono, diciamo, degli esercizi fisici, no, o sono più...
No, come dicevo prima, io sono contrario alle tecniche di respirazione, quindi non sono manovre fisiche o di altre cose. Sono manovre, sono protocolli, quindi sono dei compiti, quindi degli stratagemmi, noi li chiamiamo stratagemmi questi, che vanno applicati sul paziente, cioè il paziente deve fare questi cose, che possiamo chiamarli compiti, va bene chiamarli compiti, che il paziente deve mettere in atto di volta in volta, ed è molto importante che li faccia fatti alla lettera. Qui sono delle manovre, dei protocolli, che sono tanti, cioè sono tanti, sono tante manovre, però il termine esatto è protocollo. È un protocollo strategico che va fatto di volta in volta, poi in base a quello che riporta va ricambiato, poi va ricambiato ancora, fino a quando poi non c'è lo sblocco finale. È come se, Malice, come se lo dovessimo definire una partita a scacchi.
Ok.
Questa è una partita a scacchi totalmente. Quindi non si va tanto a zonzo in giro, si va direttamente al problema. Ok. Mm-hmm. Quindi ho paura del rosso, si lavora su quello.
Sì.
Ho paura degli angoli, si va su quello, non vado a parlare di mamma.
Ok. Okay? Sì. Vabbè, allora io la ringrazio, veramente molto interessante, ripeto, e la saluto.
Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web, guidapsychology.it. Inoltre, puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology. Al prossimo podcast!